Lezione numero 11, corrispondente al giorno martedì 7 aprile, prima parte. Allora, nell'ultima lezione abbiamo cominciato a commentare alcune pagine del saggio di Gadamer, intitolato Il testo eminente e la sua verità, un saggio del 1986 in cui Gadamer ci fornisce in maniera abbastanza lineare che cosa lui intenda per testo scritto e in che senso, lo vedremo oggi, un testo letterario si differenzi da tutti gli altri testi scritti, diventando quindi per questo motivo, in virtù di questa differenza, un testo eminente. Testo eminente vuol dire che spicca, che si diciamo stacca, che si staglia al di sopra della moltitudine dei testi scritti che popolano in vario modo, a vario titolo, la nostra vita. Dunque, si tratta di capire essenzialmente il senso di questo stacco. E oggi cercheremo di dire qualcosa di più preciso. Comincio con la lettura di questo saggio perché, come vi dicevo l'altra volta, in ognuno dei saggi di Gadamer che dobbiamo considerare si incontra un andamento abbastanza simile, parallelo, cioè in ciascuno dei tre saggi principali che studieremo, il testo eminente e la sua verità, testo e interpretazione del 1983 e voce e linguaggio del 1981, in ciascuno di questi testi Gadamer, diciamo, procede in maniera simile, perché prima ci fornisce la sua idea di testualità, mette variamente in relazione il concetto di testo scritto e quindi di scrittura in qualche modo con la dimensione del linguaggio parlato e solo in un secondo momento distingue tra certe forme di scrittura, la scrittura letteraria, il testo letterario e le rimanenti forme di scrittura. Io vorrei procedere non tanto per incroci e sovrapposizioni, perché abbiamo visto che con Steiner non ha funzionato granché, è una tecnica espositiva che finisce per complicare le cose. E dunque vorrei procedere invece in senso parallelo. Dunque, oggi ci dedichiamo al testo eminente, le volte successive ci dedicheremo in maniera progressiva agli altri testi, anticipandovi però che sostanzialmente rifaremo una volta, due volte almeno, lo stesso percorso che cominceremo a fare oggi, che continueremo a fare oggi, anche se questo percorso poi all'interno dei vari saggi che consideriamo assume delle coloriture particolari. Dunque l'andamento è simile, ma in qualche modo la meta è sempre la stessa, ma i percorsi sono più o meno lunghi, prevedono delle soste in punti diversi e in qualche modo considerano la questione da prospettive che sono di volta in volta, diciamo, diverse, anche se fra loro integrate. Io non voglio fare questo lavoro di integrazione in corso d'opera. Preferisco sviluppare le linee argomentative di questi saggi separatamente, poi spero che invece gli intrecci li possiate cominciare a fare voi o si potranno fare, diciamo, alla fine di questo primo giro espositivo. Allora, abbiamo detto la volta scorsa che un vero e proprio testo, sto leggendo a metà di pagina 337, un vero e proprio testo è scritto per il lettore. Questo comporta una serie di conseguenze importanti, perché anche quando noi mettiamo per iscritto il discorso parlato di qualcuno, che magari è anche il nostro stesso discorso, quello che noi stessi abbiamo detto, quando però volgiamo tutto quanto per iscritto, dobbiamo guardare e pensare a quello che scriviamo in vista del lettore, cioè dobbiamo fissare il senso unitario di ciò che stiamo scrivendo in modo che risulti comprensibile a chiunque legga quel testo, che fosse o meno presente al momento in cui quelle parole sono state pronunciate, che abbia o meno la familiarità con i temi di cui si sta parlando. Quando si mette qualcosa per iscritto, si entra in una dimensione, in certo modo pubblica, e si procede verso una idealizzazione del senso di ciò che viene scritto. Perché però Gadamer dice un vero e proprio testo? Perché naturalmente è consapevole che noi scriviamo molte cose, quindi mettiamo per iscritto molte cose, senza alcuna intenzione, senza l'intenzione che queste cose diventino, per così dire, di pubblico dominio. Cioè, noi scriviamo in realtà molte cose senza pensare al lettore, inteso come un lettore anonimo che non sa niente di noi e che deve comprendere il testo a partire dal suo contenuto, dal modo in cui il suo contenuto viene esplicato in termini, diciamo, accessibili, comprensibili. Dunque, esistono forme di scrittura di cui non si parla in questo testo, ma negli altri due io ve lo anticipo solo rapidamente, come ad esempio prendere appunti o fare la scaletta delle cose da acquistare, che sono forme di fissazione a uso e consumo di chi le scrive, sono una specie di supporto per la memoria e funzionano dunque in una chiave prettamente privata. Valgono per chi le scrive, anche perché in questo caso sarà poi chi scrive a leggere in un secondo momento, nel momento del bisogno, questi diciamo segni grafici, i quali assolveranno la funzione di ricordargli quello che deve o non deve fare. Ma esiste anche una forma ulteriore, che è quella della lettera. Quando noi scriviamo una lettera, o alla vecchia maniera, con carta, busta, francobollo, o nella maniera, diciamo, più diffusa oggi, cioè una email, e la scriviamo per motivi personali, questo tipo di scrittura È una scrittura che, diciamo, non si propone quasi mai di parlare a un interlocutore anonimo, ideale. Si riferisce invece a una persona precisa e magari scriviamo per prolungare un discorso che abbiamo fatto a voce il giorno prima, 2 giorni prima, così come a questo testo scritto, che magari scriviamo in un momento in cui ci vogliamo spiegare proprio bene, a questo scritto magari seguiranno altre parole, altri discorsi. Dunque, questa forma di scrittura è certamente qualcosa di scritto, ma Gadamer direbbe che non è un vero e proprio testo. Per questa natura, diciamo, ibrida, in cui non si arriva a una vera e propria depurazione del senso, a uso e consumo di chi legge. Chi legge sa come leggere quello che noi gli scriviamo, ma se mai un'altra persona, una terza persona dovesse leggere queste corrispondenze, beh, molto probabilmente non sarebbe in grado di capire tutto perché gli mancano molti riferimenti. Il testo, in questo caso, non si preoccupa di risultare leggibile e comprensibile per il lettore. Abbiamo già quindi isolato, sulla base di quanto dicevamo già la volta scorsa, abbiamo isolato la famiglia dei testi veri e propri da altre forme di scrittura che non possono funzionare, diciamo, al di fuori di una cerchia strettissima che è costituita o dallo stesso scrivente o dall'interlocutore di chi scrive. I quali appunto intrattengono uno scambio di natura privata, e in cui dunque ciò che si dicono non può acquistare questa valenza che abbiamo invece riscontrato in ciò che Gadamer ritiene un vero e proprio testo. Chi scrive una lettera naturalmente pensa a chi la riceverà, ma solo a lui, solo a quel lettore particolare a cui è indirizzato il testo. Noi, quando scriviamo, scriviamo a qualcuno, indichiamo il suo indirizzo. Mentre quando si scrive, un testo vero e proprio, si scrive per chiunque lo potrà eventualmente leggere. Questa è una grandissima differenza ed è una differenza che impone a chi scrive di scrivere qualcosa di leggibile, qualcosa di comprensibile. Naturalmente non è detto che questo accada, ma diciamo questo primo punto, cioè il punto legato alla idealizzazione del senso, alla anonimità del lettore e in qualche misura alla possibilità da parte del lettore di concentrarsi sulla cosa che viene scritta, su ciò che viene scritto e non su chi la scrive, questo primo nucleo, diciamo, di questioni lo ritroveremo puntualmente anche negli altri saggi, ma intanto qui Gadamer lo formula in maniera, devo dire, abbastanza chiara, senza troppi, diciamo, giri di parole, andando direttamente al punto. Il punto è se questa forma di testo, un testo scritto per un lettore anonimo, basta a, diciamo, rendere un testo letterario. La domanda viene formulata, diciamo, nel penultimo paragrafo di pagina 337. Il testo di cui stiamo parlando, esistono molti testi che circolano costruiti e concepiti esattamente in questo modo, no? Ma questo genere di testi, che si incarica semplicemente di trasmettere il senso di un discorso in modo leggibile, comprensibile, questo genere di testi non sono ancora letteratura. Cosa serve per fare questo passaggio? Gadamer comincia a fornire qualche anticipazione nelle pagine successive. Il testo letterario, dice lui, in maniera ancora introduttiva e preliminare, pretende di avere una sua validità indipendentemente dal contenuto. Sono le primissime righe, seconda e terza, di pagina 338. Dunque, il testo letterario non ha una destinazione precisa, dunque non serve a uno scopo utilitario, non rientra nelle esigenze pratiche della vita, in questo senso non serve a nulla. È un testo che pretende di valere al di là del suo ruolo, della sua funzione pratica. Esso è, ancora, qualche riga sotto, come opera d'arte linguistica eminente. Cioè è qualcosa che si vuole, come dire, distaccare dalla grande quantità di testi circolanti, i quali appunto sono di natura, nel momento in cui noi li consideriamo dei veri e propri testi, sono di natura pubblica, almeno in linea di principio, perché chiunque li può comprendere, magari acquisendo competenze di ordine linguistico, terminologico, retorico. Tuttavia sono testi scritti non ad uso privato, non ad uso e consumo di chi li scrive o di un destinatario preciso, individuale, quello e non un altro, a cui il testo viene indirizzato. Allora, come si ottiene e come si può giustificare questa pretesa di validità? La cosa che Gadamer ci dice subito dopo è che questa pretesa, questa, diciamo, specialità in qualche modo del testo letterario, non è detto che debba aspettare soltanto a qualcosa di scritto, e qui comincia subito a complicarci le cose. Ci dice ad esempio che la poesia orale, quelle forme di trasmissione orale di componimenti poetici, tutta la fase, diciamo, orale anche di grandi tradizioni letterarie, questa fase orale, benché non sia scritta, aspira già di per sé a entrare nella letteratura e di fatto è sulla via della letteratura. Così come anche i testi delle canzoni. Anche la canzone, sto leggendo a metà di pagina 338, che non sarà cantata neanche una volta, sembra essere su questa strada, in verità su entrambe le strade, della poesia e della musica. Cioè, quando noi componiamo dei testi di canzoni, questi testi si rivolgono, diciamo, a un pubblico, e anche se appartengono a una canzone, dice lui, che non sarà cantata neanche una volta, eh? Quindi, diciamo, già per il fatto di essere composti, già questi testi potrebbero aspirare a far parte della letteratura, ma questo ancora non ci aiuta molto, ci ha complicato le cose questa piccola deviazione che ha fatto Gadamer. Adesso vediamo come invece proseguiremo lungo la via maestra.